Abbiamo con grande piacere i nostri microfoni Manuel Pasqual. Ciao Manuel.
Ciao Manu.
Ciao ragazzi, buonasera.
Buonasera a te.
Allora caro Manuel, ripartiamo innanzitutto da quanto abbiamo ammirato ormai un paio di giorni fa, ma resta ancora forte l'eco della vittoria degli Azzurri Euro 2020 e vorrei dal tuo punto di vista l'aspetto che ti ha maggiormente colpito, se vogliamo anche del day after, del modo in cui la nazionale è stata riaccolta in Italia, di come è stata vissuta anche da parte degli stessi calciatori un ritorno in un certo senso anche ad una quasi normalità, no? Con l'abbraccio del popolo, con la festa con il pullman scoperto. Ecco, che cosa ti è rimasto della giornata di ieri?
Prima di tutto andrei in quello che hanno fatto durante questo ultimo mese. È una squadra che ha saputo cambiare pelle all'interno della stessa partita, spesso dove c'era da far risultato, l'obiettivo era quello, riusciva allo stesso tempo all'interno della partita a cambiare pelle, nel senso che contro squadre meno forti riuscire a imporre il proprio gioco con quelle magari sulla carta più forti, di riuscire ad essere consapevoli di essere un gradino sotto e quindi lasciare il gioco a loro per poi colpire in contropiede o con delle armi completamente diverse rispetto a loro. Infatti, siccome il complimento più grande l'ha fatto la squadra, anche a Mancini, nel fatto che sono riusciti ad adattarsi spesso al gioco degli altri. Nonché basta del giorno alla finale, che a un certo momento Mancini decide di tirare fuori l'unica punta che ha per giocare col falso 9. Probabilmente il 99% delle persone non avrebbe fatto mai una mossa simile, invece se è risultata importante e decisiva.
Manuel,
poi riguardo al fatto della normalità, io ero riuscito a viverla già in maniera diversa, perché stando un mese a Londra per la Rai commentando tutte le partite inglesi dell'Inghilterra, è normale che la normalità l'avevo già vissuta, però il fatto di portare a casa la Coppa e vedere prima di tutto un grande entusiasmo attorno alla squadra che c'è stato durante il Tour Europeo, insomma, è una sorta di ritorno alla normalità e ci auguriamo che si continui sempre meglio e che questo anzi non influenzi i contagi nell'eventualità delle prossime settimane.
Ecco, visto che tu hai commentato quasi tutte le partite dell'Inghilterra, tranne la finale, Manuel, ti chiedo questa Inghilterra quanto vale veramente, al di là del fatto che ha perso poi con l'Italia in finale ai calci di rigore? Cioè, era una squadra da finale secondo te o è stata agevolata dal fatto di giocare praticamente 6 partite su 7 sempre in Inghilterra?
Allora, il fatto di giocare in casa è sicuramente un qualcosa che ti aiuta, perché chi ha giocato e chi ha visto e vissuto quello stadio con i 60.000 di Wembley sanno benissimo che è una spinta, che è una spinta in più. A maggior ragione vale molto di più anche il risultato degli Azzurri. È una squadra che sulla carta, le squadre inglesi comunque sempre sulla carta sono sempre delle ottime squadre. Il problema è che spesso le squadre, la squadra inglese, la squadra nazionale inglese si porta dietro i giocatori che giocano quasi tutti in Inghilterra e quindi arrivi a fine stagione praticamente cotto, perché comunque è il campionato dove c'è il maggior numero di partite tra campionato e coppa, e secondo me loro hanno pagato dazi in questo. Io l'ho seguita per tutto il mese e la squadra è sempre partita fortissimo i primi 20 minuti, mezz'ora, e poi ha avuto sempre un grande calo nel secondo tempo. È una buona squadra, ben messa in campo, compatta. Basta vedere quanti gol Ecco ha subito in tutto il girone europeo, quindi la squadra secondo me importante e che poteva tranquillamente ambire al titolo, come la stessa Francia che invece è uscita in maniera clamorosa molto prima.
Manuel, lasciando un attimo da parte poi l'esito dei calci di rigori, però ti chiedo che giudizio dai proprio in generale sulla scelta di un allenatore di inserire due calciatori, ma lo stesso potrebbe valere anche per il portiere. Ricordo ad esempio l'Olanda qualche anno fa fare un qualcosa di simile, che inserisce due calciatori esclusivamente come, tra virgolette, specialisti dei penalty.
Beh, intanto ci sono quei giocatori più portati a battere i calci di rigore. Il problema è che tu puoi provare quante volte vuoi in allenamento, ma nel momento in cui ti trovi in una finale dell'Europeo, della Coppa Europea, è sicuramente un qualcosa che non puoi gestire e decidere a mente fredda. L'allenatore ha deciso di inserire in campo due giocatori che di solito hanno dei numeri pazzeschi, però abbiamo visto che per nostra comunque fortuna hanno sbagliato.
Ecco.
Sai, sono scelte dove magari chi è in campo c'è già un'adrenalina particolare, ha una condizione psicofisica diversa rispetto a chi è in panchina. Però è anche vero che chi in panchina è molto più lucido, perché non ha la stanchezza di oltre 120 minuti sulle gambe. È una scelta sempre difficile, col senno di poi è normale, tutti direbbero poteva lasciare dentro qualcun altro. meglio per noi che ha fatto queste scelte, perché alla fine chi l'ha sbagliato sono proprio quei giocatori che sono stati inseriti per battere i calci rigore,
che poi sono anche quelli più giovani, perché comunque sia sono proprio giocatori estremamente giovani che magari hanno sentito più di altri forse il peso e la responsabilità, perché poi entrare al 120esimo e battere i rigori non è la cosa più semplice al mondo, eh. Io credo che fondamentalmente bisogna entrare un po' anche nella psicologia di un ragazzo giovane che si va a giocare un europeo e ha un calcio di rigore con un pallone che pesa come un blocco di marmo, no?
Sì, già il fatto che ti presenti a battere nella finale europeo un calcio di rigore è normale, con la stanchezza sulle gambe per chi ha giocato tutti i 120 minuti, comunque che tu possa giocarlo in casa o fuori casa ha sicuramente un peso specifico importante. Se poi sei inserito proprio per far soltanto quello, è normale che gli occhi puntati su di te sono tanti, e soprattutto è anche vero che chi va sul dischetto ha solo da perdere, chiamiamolo così, perché di solito chi c'ha da guadagnare è semplicemente il portiere o la squadra che in quel momento difende, perché come fa un giocatore professionista a non riuscire a prendere oltre 7 metri di porta? È una sensazione difficile, è capitato, a me non è successo per una finale europea, però in situazioni difficili di calciare poi per rigore è normale che chi in porta sembra sempre più grosso e la porta è una cosa più piccola.
Ecco, non è apparsa evidentemente più piccola la porta né più grande il portiere Manuel, sia in semifinale che in finale a Federico Bernardeschi, e se vogliamo ovviamente all'interno di una grande soddisfazione collettiva, questa è stata anche una grande rivincita personale per lui.
Mi sono piaciute le sue parole, perché ha la consapevolezza di aver fatto una stagione, chiamiamola difficile, sofferta, però attraverso il lavoro si possono lo stesso raggiungere dei risultati importanti. Quest'anno ha trovato poco spazio alla Juventus, quando l'ha trovato non ha fatto benissimo, però in questa nazionale si è comunque ritagliato uno spazio importante, è entrato, ha battuto tutte e due volte i rigori con due tipologie di calcio completamente diverse. Ha fatto sicuramente, ma oltre a Bernardeschi tanti altri giocatori ha fatto bene, perché considerare Chiesa, che comunque è partito come, chiamiamolo, gregario di Berardi e poi alla fine si è dimostrato indispensabile con i suoi strappi, spesso probabilmente anche il fatto che Mancini l'abbia inserito a gara in corso voleva anche dare un segnale alla partita, del tipo lo inserisco dentro conoscendo le sue caratteristiche al settantesimo, perché quando strappa con un giocatore che invece difende, che è in difficoltà, sicuramente può far molto male. Infatti il salto di qualità è riuscito a farlo spesso quando subentrava, poi comunque è stato anche decisivo in altre partite giocando all'inizio, perché la sua voglia di far bene, la sua voglia di mettere il timbro all'interno della partita ha fatto sì che facesse qualcosa di importante per la nostra nazionale.
Emanuele, si è parlato molto, no, della forza, della vittoria del gruppo, che Mancini comunque sia non aveva fuori classe, ma un gruppo di tanti ragazzi giovani con tanta fame, ottimi elementi, e questo diciamo l'abbiamo dato per assodato e acclarato. Però chiedo a Manuel Pasqual qual è stato il giocatore azzurro, cioè proprio dovessi fare un nome, il giocatore azzurro di questi europei, se tu avessi dovuto sceglierne uno.
Uno è difficile, perché nel momento in cui vai a vincere il campionato europeo è difficile, cioè come ho parlato bene di Chiesa posso parlare molto bene di Jorginho, visto che comunque è un giocatore che quest'anno ha chiuso con la Champions League e il campionato europeo. Lo stesso Donnarumma spesso durante la partita non toccava palla e poi quando c'era da fare la parata importante per la squadra l'ha fatta. Il duo Bonucci-Chiellini, lo stesso Di Lorenzo ha fatto su tutti, magari possiamo mettere Spinazzola perché ha fatto un campionato europeo dove poi nel momento in cui è uscito per l'infortunio abbiamo visto che magari in quella parte di campo la squadra non aveva la stessa spinta e la stessa anche fase difensiva, se vogliamo proprio trovare un nome. Però sì, quando arrivi a un obiettivo così importante è difficile tirar fuori un nome solo.
Manuel, a proposito della semifinale che ha riguardato l'Inghilterra, e quindi penso in generale all'europeo della Danimarca, un europeo evidentemente condizionato da quanto successo nella gara inaugurale a Christian Eriksen, un europeo che si era messo poi da un punto di vista di campo anche quasi in un vicolo cieco con le prime due sconfitte, poi alla fine invece è emerso un'organizzazione di gioco e una qualità evidentemente anche, come dire, rinfaldate e rinforzate da quanto successo al centrocampista dell'Inter, che ha portato la Danimarca comunque davvero a pochi minuti dalla possibilità quantomeno di giocarsi i rigori con l'Inghilterra. Ti chiedo in questo senso se è stato Damsgaard il giocatore che ti ha più impressionato anche come personalità, ecco, vedendo la pesantezza di un appuntamento come la semifinale di un europeo.
Sì, hai fatto un nome riguardo alla Danimarca che ha fatto veramente qualcosa di eccezionale. L'anno scorso nella Sampdoria veniva posizionato in una parte di campo secondo me non a lui congeniale, perché lo obbligava troppo a rientrare troppo basso e poi insomma, la distanza dalla porta avversaria era veramente tanta. E il fatto che la Danimarca che abbia fatto un bel europeo, soprattutto una seconda parte, perché come dicevi bene te, a livello di risultati inizialmente ha rischiato di uscire ai gironi, però i ragazzi nella difficoltà si sono stretti, cioè hanno fatto quadrate e sono riusciti a tirar fuori delle prestazioni importanti, e soprattutto oltre alla qualità, che comunque la qualità in campo ce l'avevano, ma anche proprio sotto il profilo mentale, il fatto di dover comunque fare una battaglia anche in nome di, sicuramente gli ha fatto dar tutto. Perché? Perché spesso molte volte ci si concentra nel criticare o nel far semplicemente puntare il dito o bersagliare una squadra, un giocatore, però quando poi tocchi con mano una difficoltà estrema come quella di vedere un tuo compagno che si accascia al suolo durante una partita dal nulla, è normale che per fortuna andava tutto bene, però allo stesso tempo loro sono riusciti e hanno avuto la forza di riscendere in campo e soprattutto fare un europeo pazzesco.
Oggi parlare di grande delusione di questo europeo della Francia, insomma, è forse la cosa più scontata, no? Nel senso che tutti si aspettavano che la Francia potesse arrivare in finale, viste anche le caratteristiche, vista la forza, i giocatori straordinari che ha in rosa. Però lasciamo da parte la Francia, che insomma, è facile, no, prenderla come esempio negativo di questo europeo. L'altra squadra che ti ha un po' deluso, che invece ti aspettavi un po' di più?
La Germania, perché fino all'84esimo dell'ultima partita del girone era praticamente eliminata. Sì. Ma era eliminata come quarta. Sì, ok, un girone di ferro, perché nel momento in cui c'hai dalla stessa parte Francia e Portogallo hai un girone di ferro, però fino all'84esimo ha rischiato di essere eliminata dall'Ungheria, e quindi secondo me la delusione è stata soprattutto la Germania.
Manuel, ti porto in chiusura anche con un paio di battute in vista, se vogliamo, anche della prossima stagione. Comincio innanzitutto chiedendoti, visto che ormai di qualche giorno l'ufficialità del ritiro dal calcio giocato di Borja Valero, che significato ha avuto, ecco, ripensando anche a quella Fiorentina, alle tante emozioni condivise con il centrocampista spagnolo, che significato ha avuto per questo periodo storico della Fiorentina un calciatore come Borja Valero?
Beh, intanto prima di tutto a lui auguro di trovare nel futuro qualcosa che gli crei lo stesso entusiasmo che gli riproponeva il campo quando scendeva la palla tra i piedi. Allo stesso tempo auguro alla Fiorentina di avere sicuramente un successo, perché comunque manca tantissimo tempo, però di avere anche delle soddisfazioni come ci siamo tolti noi in quegli anni quando ero insieme a Borja Valero, ma anche negli anni prima, di poter fare delle cavalcate europee decisamente belle ed entusiasmanti. È normale, è un giocatore che viene a mancare all'interno dello spogliatoio. Probabilmente a livello tecnico può ancora dar qualcosa, perché la tecnica di Borja è comunque la tecnica importante. Non so sotto il profilo fisico come potesse stare o meno, quindi non posso giudicare. Sicuramente magari poteva dar qualcosa all'interno dello spogliatoio, però queste sono scelte societarie, certo, dove ci sono passato anch'io, e so come ci si sente in questo momento quando decidi di dire basta. Ecco, gli auguro al più presto, se c'è qualcosa che cerca, di trovarla al più presto, che gli dia entusiasmo come ho fatto io e come ho trovato io.
Manuel, proprio nel salutarti, l'ultima considerazione proprio sul personale, su quella che è stata la tua esperienza alla Rai per questi europei, per come l'hai vissuta. Tutti ci hanno raccontato, no? Anche tu stesso mi hai detto tante volte le difficoltà di prendere l'aereo, stare in quarantena, tra l'altro anche Antonio Di Gennaro, no? Che doveva fare poi doveva commentare come Alberto Rimedio la finale, non l'ha potuto fare per i problemi del Covid. Quindi comunque sia stata un'esperienza tra calcio e anche un ambiente che comunque sia non è quello normale, perché insomma le difficoltà non sono mancate. Ecco, che ti porterai dietro di questa esperienza?
Un'esperienza fantastica, bellissima, perché non ho mai avuto la possibilità di fare da calciatore una fase finale di europeo, mondiale o comunque anche la Confederation Cup. Il fatto di poter rappresentare l'Italia in una competizione così importante mi porta dietro un'esperienza fantastica, di 30 giorni a Londra al seguito dell'Inghilterra, perché poi sì, ho commentato sempre soltanto l'Inghilterra, tranne nel quarto di finale in cui ha giocato a Roma, è normale, nel disagio però guardavo sempre il bicchiere mezzo pieno, che mi dava la possibilità di stare a Londra, vivere a Londra e poter commentare un qualcosa che mi piace, e soprattutto poter rivedere 60.000 persone all'interno di Wembley e comunque essere là e ascoltarle, sentirle, percepirle. Vi dico la verità, è un ritorno alla pseudo normalità, perché non era comunque il pieno al 100%, però ha iniziato a ridarmi adrenalina e spero che questo ridia adrenalina verso una normalità.
Manuel, un grande abbraccio e a questo punto un buon meritato riposo anche a te.
Vi ringrazio, buon lavoro a voi, ciao ragazzi.
Ciao Manu, ciao.